Allora possiamo iniziare. Intanto buonasera a tutti, grazie per essere qua in questa serata che sembra preludere all'estate, anche se dicono che il tempo cambierà come subito esattamente. Benvenuti a questa seconda serata impostata sul tema della crisi. Venerdì scorso abbiamo parlato con abbiamo parlato sul problema della crisi, quali erano le motivazioni. Abbiamo sentito un professor Giorgio Gattei che ci ha parlato un po' delle sue motivazioni, delle sue spiegazioni, del perché ci troviamo in questa situazione. E questa serata invece continuiamo il percorso cercando di portare delle proposte per vedere come uscire da questa situazione. Dico subito che questa qua è la seconda serata, questo ciclo di incontri proseguirà idealmente il 14 giugno in Piazza Pomposa con la presentazione del libro Finanza e Capitalismo di Luciano Gallino. Sarà presente Luciano Gallino stesso a presentarlo, quindi vi invito anche a essere presenti quella sera lì, che sicuramente si continuerà a parlare di questi temi. Ne parliamo stasera con Guido Viale. Guido Viale, perché abbiamo pensato di invitare lui? Come l'altra volta avevo detto che la scelta del titolo La crisi, chi l'ha voluta, chi la paga, era un titolo schierato, nel senso che sì, noi nel nostro pensiero comunque avevamo un'idea che una crisi, questo tipo di crisi sia nata comunque da motivi non casuali. Così stasera vogliamo parlare di risoluzioni, ma non parlandone nella maniera in cui generalmente se ne sente parlare. Cioè stasera non abbiamo sicuramente chiamato né persone che volessero parlare di risanamenti o di abbassare i debiti, o di persone che parlavano di portare avanti dei investimenti per la crescita e l'occupazione, ma stasera vogliamo parlare effettivamente di portare fuori delle proposte diverse. Anche le abbiamo chiamate poi utopie concrete. E questo perché è un po' anche la nostra idea, la nostra impressione che in realtà da questa crisi non ci si esce con le formule classiche, che in realtà poi non hanno fatto altro che acuire i problemi sociali, ma che ci sia bisogno di pensare a qualcosa di diverso. Quindi di queste cose parleremo stasera. Io ringrazio Guido Viale per aver accettato il nostro invito e gli cedo immediatamente la parola per il suo intervento. Non le passo questo.
Credo di sì. Arriva? No, se no mi sposto io.
No, c'è arriva.
Buonasera, tanto grazie per avermi invitato e spero di non annoiarvi troppo. Allora, partiamo dalla crisi, poi io oggi parlerò soprattutto di conversione ecologica, che è anche il titolo di questo libro che è in vendita a prezzi scontati lì in fondo per coloro che possono essere interessati. Allora, innanzitutto vorrei dire questo, cioè la crisi chi l'ha voluta, per dirla proprio semplicemente, non l'ha voluta nessuno, cioè le crisi scoppiano da soli. C'è qualcuno che se ne approfitta, che se ne ha avvantaggiato moltissimo. Sicuramente non era una cosa programmata e gli stessi artefici dei meccanismi che hanno scatenato la crisi, cioè questo meccanismo del debito, dell'indebitamento di tutti verso tutti, eccetera, hanno lavorato fino al fondo, fino all'ultimo, pensando che la cosa si potesse protrarre indefinitivamente nel tempo. Indubbiamente, quando la crisi è scoppiata, alcuni hanno cominciato a pagarne pesantemente i costi e altri invece ad avvantaggiarsene in maniera molto massiccia. Tant'è vero che le banche, che sono soprattutto quelle internazionali, sostanzialmente si tratta di una 5-6 banche, di cui la maggior parte sono statunitensi, poi ce ne sono alcune europee, grandi società di assicurazioni e poi alcuni fondi speculativi gestiti dai privati, eccetera, dall'inizio della crisi hanno aumentato moltissimo le loro operazioni, i loro redditi, i bonus che i loro presidenti si pagano, mentre tutto il resto si è scaricato, no? Prima sulle banche che sono fallite, hanno rischiato di fallire, poi sugli stati che hanno cercato di salvare le banche che stavano fallendo e poi sugli stati che si sono indebitati con chi? Con le banche oppure con il pubblico, cioè con altri investitori istituzionali, non certo con i risparmiatori, per procurarsi le risorse per salvare le banche, per salvare il circuito finanziario, eccetera, e alla fine chi paga, no, sono i lavoratori, cioè il blocco dei salari, l'aggravamento delle condizioni di lavoro, il blocco del credito e quindi il fallimento, la chiusura, il ridimensionamento dell'attività economica di molte imprese con la creazione di milioni di disoccupati, si calcola 20 milioni nei paesi OCSE, cioè nei paesi più sviluppati del mondo, Cina, India esclusi che non ne fanno parte, 21 milioni, e poi sostanzialmente l'attacco alla spesa pubblica e quindi a tutti gli strumenti del welfare. Quando noi diciamo welfare, quando Confindustria o il governo dice welfare, dice sprechi, dice privilegi, dice parassitismo, eccetera. Quando noi diciamo welfare, diciamo istruzione, diciamo sanità, cioè salute e cura delle persone, diciamo pensioni, cioè reddito delle persone anziane, che peraltro se lo sono pagato nel corso della loro vita, diciamo assistenza per l'accoglienza e per l'integrazione e per l'inclusione di quelli che sono emarginati. E quindi tutte queste voci sono messe progressivamente in forza dalle politiche dei governi che sostengono che questa è la strada per rimediare alla crisi. Volevo aprire una parentesi per come è nata la crisi. Come voi avrete sentito dire, la crisi è nata dal problema dei mutui subprime negli Stati Uniti. Cioè, cosa succede? Che nell'ambito della deregolamentazione dei mercati finanziari, le banche si sono messe a concedere mutui per l'acquisto delle case a una quantità enorme di persone che non avevano assolutamente dei redditi sufficienti a potersi poi pagarsele, quindi a rimediare, a ripagare quello che avevano ottenuto. Con questo ha tenuto in piedi il mercato edilizio, perché se ne continuava a costruire case nuove, e però ha innescato anche un altro meccanismo. Grazie alla due meccanismi fondamentali da tenere presente. Primo, grazie alla deregolamentazione dei mercati finanziari, quello che succedeva una volta è che se una banca concedeva il mutuo, poi se lo teneva, cioè stava lì il mutuo e mese per mese, anno per anno, il mutuatario lo ripagava fino a 20-30 anni quando l'aveva saldato completamente. Adesso non succede più. La banca impacchetta questi mutui a centinaia e anche a migliaia, in certi casi a milioni insieme, e poi li rivende come se fossero un titolo. E quindi ottiene dei soldi in cambio e con questi concede altri mutui. Quindi si moltiplica enormemente questo meccanismo e poi questi titoli che racchiudono mutui buoni, saldabili, e mutui cattivi, più a tanti altri crediti, tipo le carte di credito, tipo i prestiti agli studenti per la scuola, tipo le vendite a rate, eccetera, vengono scambiati sul mercato internazionale, hanno dei rendimenti molto alti, tutti quanti ci speculano fino a che non avviene il primo crack. Questo è un lato della questione. L'altro lato è che le persone che hanno comprato una casa con un mutuo e che poi si vedono aumentare, soprattutto questo negli Stati Uniti, si vedono aumentare il prezzo della casa molto al di là dei soldi che hanno preso in prestito, riaprono un altro mutuo, cioè danno in garanzia il valore della casa molto più alta per avere degli altri soldi e quindi creano una situazione di grandissimo squilibrio, perché non appena il prezzo della casa scende, questi si trovano in una impossibilità assoluta di restituire il mutuo contratto, anche quelli che diciamo avevano dei redditi che in un primo tempo avrebbero potuto. Questo ha incrementato moltissimo, diciamo, i consumi e la circolazione di moneta. Ma perché? Perché gli americani sono spendaccioni? No, No, perché questo meccanismo ha investito soprattutto la parte più deprivata della popolazione americana. E che cosa si sono comprati? Gli americani che non hanno nemmeno i soldi, gli statunitensi che non hanno nemmeno i soldi per pagarsi effettivamente la casa e invece si sono trovati nella possibilità A di acquistare una casa e B di avere ancora ulteriore credito da poter spendere sul mercato. Si sono comprate tre cose fondamentali: la scuola, la sanità e le pensioni, perché queste tre cose negli Stati Uniti non ci sono. Cioè, ci sono soltanto le assicurazioni private per le pensioni, per avere, ci sono le assicurazioni private per la sanità. Se uno ha un incidente stradale e va in ospedale, al pronto soccorso, se non ha la carta di credito, lo mandano via, lo curano neanche per sogno. Voi avete visto forse dei telefilm in cui tutti i medici americani si hanno da fare nei pronti soccorsi, eccetera. Però non vi fanno vedere che prima hanno visto se c'era la carta di credito oppure no. E la scuola, perché la costa. Questa è la situazione in cui vogliono portare anche noi, no? Farci pagare la scuola, le pensioni, il secondo pilastro delle pensioni, perché il primo, cioè quello dell'INPS, non basta più, e la salute che dovrà essere sempre più privatizzata. E quindi diciamo niente di nuovo sotto il sole. Allora, è successo questo patatrac, gli stati si trovano in difficoltà. No, le notizie che ho sentito stasera è che non soltanto la Grecia, ma anche la Spagna ormai, e il Portogallo ovviamente, l'Irlanda sono entrati in un tourbillon, fra un po' arriva anche in Italia, d'altronde è 6 mesi che viaggiamo sull'orlo del precipizio. Ed è una situazione estremamente rischiosa. Che cosa ci dicono i nostri governanti? E in questo momento, in Italia in particolare, quando dico i nostri governanti, dico praticamente tutti i partiti dell'arco parlamentare, perché il nostro governo è sorretto sia dalla destra che dalla sinistra, che condividono in pieno questo approccio, no? Che per uscire dalla crisi, no, bisogna innanzitutto tagliare la spesa pubblica, i salari, i diritti, eccetera, e poi bisogna rilanciare la crescita. Che cos'è la crescita? È la ripresa di quel meccanismo che ha governato la produzione la seconda metà dello secolo scorso in tutti i paesi occidentali, cioè l'aumento della produzione grazie all'aumento della produttività, l'aumento dell'occupazione, la cosiddetta pieno impiego, soprattutto nei primi 30 anni, i cosiddetti 30 gloriosi del dopoguerra, del periodo dopo la fine della seconda guerra mondiale, aumento dei salari, aumento dei consumi e per i paesi che ne erano esclusi, speranza di lanciare lo sviluppo per ripercorrere il cammino che avevano percorso i paesi industrializzati dell'Europa e degli Stati Uniti e poi anche il Giappone. E qui, secondo me, che la crisi economica e finanziaria si incrocia in maniera strettissima con la crisi ambientale che stiamo attraversando. Della crisi ambientale non vi parlo perché lo sapete tutti quanti, insomma, il pianeta Terra è sotto una minaccia tremenda che tra l'altro non è molto lontana, cioè riguarda quello che riusciremo a fare nei prossimi 2 o 3 al massimo decenni, perché se no si innescano, e forse anche prima, dei processi irreversibili, riguardano innanzitutto l'effetto serra e quindi i cambiamenti climatici. Che non vuol dire semplicemente che farà più caldo dappertutto, no? Ma che si scateneranno bufere, uragani, siccità, eventi estremi in campo climatico che renderanno molto difficile, la vita e la convivenza, del genere umano nelle forme in cui le abbiamo conosciute adesso, ma poi vuol dire anche perdita della biodiversità, inquinamento, delle acque, del suolo, e così via, e pandemie, malattie che si diffondono molto più facilmente perché si perdono i presidi, più tante altre cose e disgrazie di cui non vi sto a raccontare. Ma la cosa fondamentale è che quello che ha caratterizzato gli ultimi 20 o 25, forse 30 anni della vita economica a livello planetario è sì la globalizzazione, cioè il fatto che i mercati si siano unificati grazie alla libera circolazione delle merci, alla libera circolazione dei capitali e al web, cioè al fatto che si possa governare uno stabilimento industriale dei fornitori o dei clienti da una tastiera, insomma, in maniera telematica, eccetera. Questo ha permesso una grande delocalizzazione e quindi trasferimento all'estero, in paesi lontanissimi, di molte attività economiche, di cui la perdita anche di posti di lavoro in tutti i paesi dell'Occidente e in particolare in Italia, che era un'economia molto industriale, cioè molto fondata sulla manifattura e meno sui servizi e cose di questo genere. Ma l'aspetto fondamentale è che i prodotti che hanno retto questo sviluppo economico sono prodotti che non sono più sostenibili. L'esempio maggiore è l'automobile. L'automobile è stato il prodotto fondamentale, ma è l'industria automobilistica, l'industria fondamentale, che ha caratterizzato tutto il XX secolo, dal fordismo iniziale, no, alla espansione della motorizzazione di massa. Adesso si è trasferito in Cina, in India, nei paesi emergenti, perché l'Europa e persino gli Stati Uniti sono saturi di automobili. Ci sono solo più mercati di sostituzione, ma anche questi stentano a vivere. Naturalmente i primi a esserne colpiti sono le industrie e i gruppi più deboli, no? La Fiat molto di più della Renault o della Peugeot, la Renault e la Peugeot molto più colpita della Volkswagen, che invece se ne sta avvantaggiando. Però la crisi del mercato automobilistico riguarda tutti i paesi fortemente motorizzati. Ma dietro il mercato automobilistico c'è il mercato degli elettrodomestici, c'è il mercato di moltissimi altri beni di consumo che caratterizzavano lo sviluppo capitalistico. Queste produzioni non possono più continuare così. In Europa si sono sostanzialmente arrestati. Il mercato automobilistico è in crisi, il mercato degli elettrodomestici è in crisi, il mercato anche dei computer e degli apparecchi elettronici, nonostante la continua innovazione, è sostanzialmente fermo. Naturalmente le imprese, i grandi gruppi che gestivano questi mercati si sono trasferiti in Cina, in India, in Brasile, che sono le nuove frontiere del mercato, ma lì gli impatti ambientali che questo trasferimento di produzioni ma anche di consumi sta provocando è 100 volte maggiore di quello che ha provocato in Europa. Vi faccio solo un esempio per spiegarvi, cioè a Pechino è sovrastata da una nuvola di fumo e di smog creato dalla circolazione automobilistica. Quando c'erano le Olimpiadi hanno dovuto fermare tutte le fabbriche e tutta la circolazione delle automobili, perché se no non ci si vedeva più. Le persone che vengono lì dicono che non ci si vede. C'è una nuvola invece grande come un continente che sovrasta Cina, India e tutto il sud-est asiatico. Ma per farvi capire dove siamo, no, ci sono nuvole di sabbia del deserto che offuscano il cielo spessissimo, i fiumi si sono prosciugati, lo Yangtze non arriva più al mare, hanno costruito una diga che doveva produrre migliaia di megawatt e invece il bacino artificiale si sta prosciugando perché le acque vengono attinte a monte in quantità enormi. Ma per farvi capire, avere un esempio visivo di quello che sta succedendo, a Pechino per poter circolare con la propria automobile bisogna vincere una lotteria, per cui danno il permesso di circolazione soltanto a un automobilista su tre, gli altri devono tenere l'automobile ferma oppure usarla soltanto fuori della città. Usarla fuori della città a Pechino vuol dire tenerla a 50-60 km di distanza da dove abiti. Non è che prima fanno la lotteria e chi la vince si compra l'automobile. Prima devi comprarti l'automobile, poi devi soltanto a quella condizione puoi partecipare alla lotteria. Se la vinci puoi circolare, se non la vinci la devi tenere lì ferma. Questo spiega, cioè l'anno scorso hanno venduto 18 milioni di automobili, cioè quasi metà del mercato mondiale dell'automobile in Cina. Sono tutti nuovi automobilisti, non un mercato di sostituzione, ma persone che per la prima volta comprano un'automobile, ma l'intasamento e l'inquinamento è arrivato a un punto tale per cui sono arrivate a queste soluzioni. Pensate cosa succederebbe se le adottassero in Italia. Allora, se oggi noi viviamo contemporaneamente una crisi ambientale e una crisi finanziaria, è perché questi due fenomeni si sono intrecciati. Che cosa è successo? Negli ultimi 20 anni non ce ne siamo accorti perché le cose avvengono gradualmente, poi perché c'è il segreto industriale per cui non ce ne parlano, che i capitalisti, avendo visto che con nuovi investimenti e nuovi impianti produttivi non riuscivano più a vendere le loro merci, quello che hanno potuto l'hanno trasferito all'estero, nei paesi, e il resto hanno sviluppato enormemente questa bolla finanziaria che consiste nel fare denaro con altro denaro. La maggior parte degli investimenti che oggi avvengono nel mondo non sono investimenti produttivi in fabbriche, impianti, agricoltura, eccetera, ma sono investimenti puramente finanziari con cui rendono maggiore. Ma con la conseguenza appunto di creare queste bolle finanziarie, queste crisi che poi si scaricano sulla vita e sulle condizioni esistenti. Allora, perché vi ho raccontato tutte queste cose? Perché oggi la ricetta che ci viene offerta è sì, nell'immediato bisogna fare i tagli, no, ai salari, alle pensioni, al welfare, alla scuola, all'università, eccetera. Però poi rilanceremo la crescita farà aumentare il prodotto interno lordo, il PIL, cioè i redditi di tutti quanti, sia dei capitalisti che dei lavoratori, che dei lavoratori dipendenti, questi dovranno pagare più tasse perché avranno più reddito e con queste tasse noi salderemo il debito. Infatti in Europa, no, abbiamo il governo italiano appena sottoscritto un patto che si chiama Fiscal Compact, per cui il 50%, il 60% del nostro il 40% del nostro debito noi lo dobbiamo restituire. Non è mai successo nella storia del mondo che i debiti pubblici si restituiscano. I debiti pubblici si lasciano lì, no? L'inflazione si occupa piano piano di eroderli, no? L'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine del fascismo, aveva un debito pubblico gigantesco perché aveva finanziato la guerra a debito. Gli Stati Uniti, l'economia più prospera allora del mondo, aveva un debito pubblico maggiore del suo prodotto interno, non l'ha mai ripagato. No, semplicemente ha lasciato che la produzione aumentasse e che l'inflazione se lo erodesse contemporaneamente e poi ha continuato a crearne di nuovo. Oggi invece ci chiedono addirittura di restituirlo perché è troppo grande e ci dicono che noi lo restituiremo rilanciando la crescita. Che cos'è la crescita per Monti, ma anche per la destra, anche la sinistra, eccetera? È la ripresa, no, del meccanismo di sviluppo, di funzionamento dell'economia che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni. Cioè riapriranno le fabbriche di automobili della Fiat che ha appena chiuso e torneremo a produrre tante automobili, riapriranno le fabbriche di lavatrice della Merloni e riprenderemo a produrre tante automobili, riaprirà le cantieri della Fincantieri e torneremo a produrre tante navi da crociera come la Costa Concordia per farle incagliare sugli scogli e così via. Allora, questo, cosa qua, non succederà più. Noi ci dobbiamo mettere in mente, secondo me naturalmente, questa è un'opinione personale, che questo meccanismo di sviluppo o di crescita è finito per sempre e che la ricetta che ci viene proposta per rilanciare la crescita non ha nessuna possibilità di funzionare, primo perché la crisi finanziaria ha raggiunto un livello di ingovernabilità, di incapacità di essere controllata da parte delle istituzioni statali e delle istituzioni internazionali come l'Unione Europea, come la Banca Internazionale, come la Banca Centrale Europea, eccetera. Perché il potere ormai si è concentrato nelle mani del potere finanziario, delle poche istituzioni finanziarie a livello internazionale, mondiale. Cioè, l'Italia è governata dalla Goldman Sachs, per dire, l'Europa è governata dalla Goldman Sachs, la Grecia è governata dalla Goldman Sachs, cioè tutti questi signori che stanno lì al governo sono stati funzionari e sono ancora adesso legati, oltre che dagli interessi materiali molto concreti, ma da una cultura comune che è quella degli enti finanziari. Monti è stato a lungo un consulente, e lo è di fatto ancora adesso, cioè uno che adotta il punto di vista delle grandi istituzioni finanziarie del mondo. Ma per dire, questo meccanismo di rilancio della crescita e quindi, secondo loro, di aumento dell'occupazione, di aumento del reddito e di ritorno alla normalità che abbiamo conosciuto negli anni passati, non si verificherà più, io penso. E quindi è assolutamente necessario che, oltre a affrontare le emergenze finanziarie più immediate, cioè il fatto che l'Italia è sull'orlo del fallimento, che vuol dire le banche italiane sono sull'orlo del fallimento e se le banche italiane o o le banche europee sono sull'orlo del fallimento, vuol dire che si arresta il circuito economico, si arresta la circolazione dei beni e delle merci e, come sta succedendo in Grecia in questo momento, anche tirare a campare diventa una cosa difficilissima. Si va a sgattare nei cassonetti della immondizia, si perde il reddito, vengono chiuse le fabbriche definitivamente e avanti. Cioè, chi di voi ha visto anche poca televisione, non ce ne fanno vedere molta, ma ha capito qual è. E tenete conto che la Grecia è 2 anni che segue una ricetta economica prescritta dalla Banca Centrale Europea, che è la stessa che con un anno di ritardo sta seguendo il nostro governo. Quindi bisogna in qualche modo affrontare il problema del debito e, secondo me, non so cosa avete discusso la volta scorsa col professor Gattai, ma io non penso che abbia nessun senso ritornare alla lira, no? Viva l'euro e resti l'euro, eccetera, ma quello che bisogna fare è sgonfiare la bolla finanziaria che ci sovrasta, cioè i debiti vanno fermati, il pagamento e la restituzione dei debiti va fermata, no? Vanno pagati i debiti che permettono di far funzionare ancora l'economia, ma tutti quelli che vanno a incrementare i profitti e quindi nuovi investimenti finanziari dell'alta finanza, eccetera, vanno fermati, se no noi da questa situazione non ci tiriamo fuori. Ma questo non basta, se noi non inneschiamo un processo produttivo differente, no? Che ci permetta di riportare la crisi ambientale entro i limiti della sostenibilità e il funzionamento dell'economia entro binari, no? Che prescindano e non dipendano dal potere dell'alta finanza e quindi che riescano a funzionare in qualche modo anche indipendentemente dal potere dell'alta finanza, noi non ne usciamo. Che cos'è questo secondo binario? Io gli ho dato il nome di conversione ecologica. Non è un termine che ho inventato io, l'ho preso in prestito da Alex Langer, che credo che tutti voi abbiate sentito nominare, sapete che cos'è. Quello che semplicemente voglio dire è che Alex Langer è una persona che di conversioni se ne intendeva molto, perché si era convertito molte volte in vita sua. Era nato da una famiglia ebraica, si era convertito lui, non la famiglia, al cattolicesimo, era andato a studiare a una scuola, credo, di francescani, si era immediatamente messo in conflitto con i gestori della scuola e aveva elaborato delle nuove forme di gestione della religione, poi era andato a studiare a Firenze con padre Balducci e frequentato Don Milani, poi ha partecipato al movimento studentesco, poi ha fatto il gruppo di estrema sinistra di allora, Lotta Continua, poi ha fondato le Liste Verdi, poi è stato eletto eurodeputato, anche prima deputato nel Trentino Alto Adige, e alla fine è stato nominato dal Parlamento Europeo. Era uno che sapeva molte lingue, Alex Langer, oltre ad essere una persona di straordinaria intelligenza e cultura, eccetera, e l'Unione Europea lo ha incaricato di farsi missionario di pace in tutti i paesi del mondo dove ci fossero i conflitti. Ha cominciato a girare come un pazzo in Sud America, perché allora era un continente pieno di conflitti, in Palestina ovviamente e soprattutto ovviamente nell'ex Jugoslavia, dove il conflitto era violento, e si è suicidato nel 1995 di fronte al fallimento dei suoi ripetuti tentativi di rimettere pace in quel carnaio. Tra l'altro si è suicidato alla vigilia della strage di Srebrenica, di cui è ricorso poche settimane fa l'anniversario, e ha fatto in tempo a non vederlo, diciamo così. Allora, Alex Langer diceva che, dopo tutto questo percorso che vi ho delineato sommariamente, di preferire molto il termine conversione ecologica, conversione al termine rivoluzione, al termine riforma, al termine transizione, al termine trasformazione, al termine cambiamento sociale, eccetera. Perché? Perché nel termine conversione sono implicite 2 dimensioni. Conversione è un termine religioso, no? È quella di San Paolo sulla via di Damasco, che secondo i dipinti e la leggenda cade a cavallo perché fulminato da un'improvvisa visione di Dio. Conversione è un termine anche religioso e rimanda, per chi è laico, eccetera, a un cambiamento personale, soggettivo, no? Del proprio stile di vita, del proprio modello di consumo, dell'atteggiamento che ciascuno di noi ha verso l'ambiente e verso il proprio prossimo, in una dimensione, no? Di maggiore apertura verso gli altri, verso il diverso, verso la socialità, eccetera, e di minore aggressione alle risorse della terra di cui tutti noi facciamo parte. E quindi l'accento nella dimensione soggettiva viene posto, diciamolo così in termini economici, sul modello di consumo, sullo stile di vita. Poi c'è la dimensione oggettiva. Alex non era un ingenuo, aveva poi fatto tantissima politica tutto il corso della sua vita e sapeva che non bastano le intenzioni per cambiare il mondo, bisogna cambiare le strutture produttive. E quindi conversione ecologica, conversione produttiva, vuol dire anche cambiare, no? Non solo il modo in cui si lavora e si produce, ma che cosa si produce, con che cosa lo si produce, per chi lo si produce, per i ricchi o per i poveri, per dirla molto semplicemente. E allora il problema si poneva 25-30 anni fa, quando Alex parlava di queste cose. Oggi invece il problema si pone anche molto chiaramente dove si produce, perché un conto è produrre quello che noi consumiamo qui e un conto è produrre quello che noi consumiamo in Cina, no? Senza aver niente contro i cinesi, ma sono due cose completamente differenti. Allora, rispetto a 25 anni fa, 30, quando Alex parlava di queste cose, e poi su queste cose ha preso l'iniziativa, e una delle sue iniziative concrete è la fiera delle utopie concrete, di cui parlavamo prima, a Città di Castello, che era per l'appunto una manifestazione annuale, poi biennale, eccetera, in cui venivano esibite le buone pratiche, cioè, si facevano molte discussioni, dibattiti, convegni, eccetera, ma soprattutto era il tentativo di esibire delle buone pratiche, cioè delle cose che funzionavano effettivamente secondo criteri che rispondevano ai principi della conversione ecologica, cioè con un minore impatto ambientale e una maggiore apertura sociale. Allora, rispetto ai tempi di Alex, ormai ci separano dalla sua morte 17 anni e dalla elaborazione del concetto di conversione ecologica almeno 25, noi oggi possiamo probabilmente dire delle cose in più, non per una nostra elaborazione personale, ma perché delle pratiche, delle buone pratiche effettive ci hanno insegnato che cosa si può fare. Che cosa vuol dire? Che cos'è la dimensione soggettiva della conversione ecologica? Cioè l'adozione di uno stile di vita, di un modello di consumo meno aggressivo nei confronti dell'ambiente. No? Non è una cosa che si può sviluppare in termini individuali. In termini individuali il nostro potere è molto limitato. Noi possiamo andare al supermercato e scegliere i prodotti della Nestlé piuttosto che dell'Unilever, ma non cambia niente. Magari, se siamo molto attenti, evitare queste bottiglie di plastica che sono molto inquinanti e mangiare e bere l'acqua del sindaco, che forse qua a Modena non è neanche tanto buona, ma non so come sia. Oppure è buona. Allora ha maggior ragione avere l'acqua in brocca. O prendere delle cose con meno imballaggio, o che sappiamo che sono state prodotte con meno fertilizzanti, eccetera. Però le nostre scelte sono molto limitate. L'esempio maggiore di quanto siano limitate le nostre scelte interviene, per esempio, quando parliamo di mobilità. Pochi di noi possono scegliere, no, se usare il trasporto pubblico o la propria automobile privata, perché ci sono dei posti dove il trasporto pubblico non ci porta, oppure se ci porta, ci porta con tempi e ritardi tali per cui non riusciamo a svolgere la nostra attività. Quindi siamo costretti ad andare o in macchina o in macchina. Questa non è una scelta, siamo obbligati, se abbiamo la possibilità di avere una macchina, di andare in macchina, se no non facciamo quelle cose lì. Poter scegliere vuol dire perlomeno mettere di fronte alla possibilità di svolgere lo stesso percorso, più o meno negli stessi tempi e magari con costi molto inferiori, usando mezzi pubblici invece che usando mezzi pubblici. Oggi la tecnologia, l'organizzazione, eccetera, queste cose qua le permetterebbe. Che cosa ci dice questa cosa qua? Che la conversione ecologica dal lato soggettivo, diciamo, del modello di consumo è sostanzialmente questo, il passaggio da un modello di consumo, da una forma di consumo individuale, in cui ciascuno di noi è messo di fronte al mercato e deve semplicemente scegliere quello che il mercato gli offre, ha delle forme di consumo condiviso in cui insieme ci si organizza per decidere che cosa consumare e che cosa no. Due cose, ho detto condiviso e non collettivo, non è che tutti dobbiamo consumare le stesse cose, cioè mangiare la stessa minestra, vestirci nella stessa maniera e andare negli stessi posti. Vuol dire semplicemente che bisogna organizzarsi per svolgere insieme gli acquisti. Ci sono degli esempi di questa cosa qua? Sì, nel corso degli ultimi anni noi abbiamo degli esempi molto importanti di questa cosa qua. L'esempio maggiore sono i GAS, i gruppi di acquisto solidale. Perché che cosa sono? Sono dei gruppi di famiglie che si organizzano per effettuare insieme degli acquisti. Non è che tutti acquistano la stessa cosa, ciascuno si sceglie i propri acquisti, però si organizza insieme per farli. Che vantaggi hanno? Ne hanno tre o forse quattro. Il primo è che risparmiano perché saltano la mediazione commerciale. Magari spendono di più che andando al supermercato, ma perché comprano i prodotti molto più buoni di quelli che ci sono al supermercato. La seconda è che si mettono insieme, e questo è molto importante, cioè rompono l'isolamento e l'individualismo che caratterizza la società contemporanea. E badate che questo elemento è talmente forte e importante che, per chi ne ha esperienza, si scopre poi che molte persone aderiscono a un GAS più per il vantaggio di poter partecipare a un'esperienza collettiva e condivisa che per i vantaggi materiali di poter comprare delle cose piuttosto che delle altre. Perché lì cioè ci si conosce, ci si organizza, si rompe l'isolamento e magari ci si organizza anche per fare delle altre cose, per esempio una banca del tempo, per esempio aiutarsi nell'assistenza agli anziani o nella cura dei bambini o nella cura dei disabili e così via, per esempio scambiarsi delle altre esperienze, chissà aggiustare qualcosa le ripara, chissà insegnare qualcosa aiuta a fare le ripetizioni, cose di questo genere. Sono cose molto importanti perché questa società tende a isolare ciascuno dagli altri. Ma la terza cosa che è fondamentale è che nel GAS è un centro di formazione, anzi di autoformazione. Per comprare le cose che vogliamo invece che le cose che ci vengono imposte, bisogna studiare, cioè bisogna sapere cosa vogliamo comprare e quali sono le caratteristiche dei beni che rispondono a quello che vogliamo e come devono essere prodotti, come devono essere coltivati gli alimenti e cose di questo genere. Naturalmente c'è uno che ne sa più degli altri, che studia più degli altri, ma complessivamente nel GAS si acquistano queste conoscenze che sono conoscenze ecologiche decisive, no, per promuovere una conversione ecologica. Ma andiamo a vedere dall'altro capo del rapporto, no? Per comprare le cose che vogliamo noi dobbiamo imporre, intanto entrare in contatto con dei produttori, siano degli agricoltori che coltivano dei prodotti agricoli, siano delle industrie di trasformazione, parliamo per adesso degli alimenti, no? Che fanno la pasta, il pane, eccetera, secondo certi standard. E quindi imponiamo in qualche maniera, comunque sollecitiamo, una conversione ecologica dal punto di vista produttivo, nelle aziende dove si produce. Poca cosa, mi direte voi. No, intanto non è poca cosa perché nel corso degli ultimi anni i GAS si sono moltiplicati in Italia in maniera esponenziale, ma ci sono anche in Francia, ci sono anche negli Stati Uniti, eccetera. Non si chiamano GAS, hanno degli altri nomi, ma il principio organizzativo è anche quello. In secondo luogo, provate un pochino a pensare che cosa succederebbe se un'amministrazione comunale, per esempio quella di Modena, no, si attivasse, no, per promuovere i GAS, che non vuol dire fare un GAS cittadino che riunisce tutti i cittadini di Modena o tutti quelli di Modena che vogliono aderire, ma fare un'azione di trasferimento da quelli che l'hanno già fatto e sanno come si fa, a quelli che non l'hanno ancora fatto e che non lo fanno perché non sanno come farlo, non sanno dove andare a cercare gli agricoltori o le industrie alimentari che garantiscono gli standard che vogliono, non sanno come tenere la contabilità, non sanno come gestire un software che riguarda gli ordini e così via. Cambierebbe il panorama dell'agricoltura periurbana. E stiamo parlando di agricoltura, che però è uno dei settori fondamentali della conversione ecologica. Ma oggi i gas si stanno sviluppando anche in altri campi, per esempio quello energetico, famiglie che si mettono d'accordo per condividere un impianto, l'installazione di un impianto di energia di fonti rinnovabili, fotovoltaico o eolico o geotermico o a biomassa, eccetera, e che insieme gestiscono queste cose e che hanno bisogno di rapportarsi col produttore e di garantirsi che il produttore gli dia questo. Sono pochissime queste per adesso, ma se un'amministrazione comunale si impegnasse a sostenerle, non a finanziarle, perché tra l'altro i finanziamenti in Italia per queste cose ci sono e sono altissimi, ci sono gli incentivi per le energie rinnovabili che sono più alti del mondo in Italia e che per adesso hanno finanziato soltanto la speculazione, cioè quelle enormi, scusate, adesso funziona, quelle enormi distese di pannelli solari che coprono alcune parti, non so se dell'Emilia, ma sicuramente della Romagna, delle Marche, della Puglia, parte della Toscana, eccetera, dove hanno espiantato frutteti, vigneti e coltivazioni di ortofrutta perché rendono di più i pannelli solari e rendono di più perché sono incentivati. E quella è pura speculazione, non è green economy, non è conversione ecologica, eccetera. Ma con quegli incentivi invece è possibile mettere un impianto solare in ogni tetto, perlomeno in ogni tetto, ancora possibile oggi, nonostante gli incentivi si siano notevolmente abbassati, e fra un po' sarà possibile sempre, perché si raggiungerà entro un anno o due la grid, o a tre al massimo, la grid parity, cioè tutto sommato l'energia fotovoltaica, costo dell'impianto e costo di gestione, verrà a costare più o meno e poi anche meno dell'energia geotermica, quella prodotta col petrolio, con il gas, eccetera. Costo dell'impianto e costo di gestione messi insieme. Se un comune si impegnasse a fare queste cose a costo zero, no, energie rinnovabili si diffonderebbero molto più rapidamente. Efficienza energetica, dovremmo ristrutturare tutte le nostre case per arrivare agli standard di casa clima che sono quelli adottati in provincia di Bolzano, no? Dove il consumo di petrolio equivalente per metro quadrato, no? Raggiunge certi livelli che sono oggi tecnicamente facilmente raggiungibili a condizione di ristrutturare l'appartamento. Anche questo è un costo che però poi si ripaga nel corso del tempo con i vantaggi e il risparmio che permette e che tra l'altro anche questo oggi è incentivato con gli sconti del 55% della spesa effettuata sull'IRPEF nel corso degli anni e così via. Pochi lo fanno, tra l'altro l'hanno fatto in parecchi perché è stato il più grande investimento che nel corso, ambientale che nel corso degli ultimi anni è stato fatto in Italia, è stato fatto da migliaia e migliaia di famiglie che si sono ristrutturate un po' la casa, in genere cambiando soltanto gli infissi, ma sono pochissimi i comuni che hanno dato assistenza, strumenti di conoscenza, contatti con delle ditte che garantissero dei lavori efficienti a basso costo, eccetera, per promuovere questa cosa. E anche questo sono cose che un sindaco, un'amministrazione potrebbe fare a bassissimo costo. Allora, spiegarvi come dalla dimensione soggettiva del passaggio dal consumo individuale a forme le più varie di consumo condiviso si offre uno stimolo alla creazione anche in campo produttivo di sistemi nuovi che rispondono ai criteri di una conversione ecologica. Ma veniamo, e poi con questo mi avvio alla conclusione, poi chiacchieriamo un pochino fra di noi, eccetera, a vedere quali sono i paradigmi fondamentali di questa conversione ecologica in campo nel settore produttivo, cioè nell'atto diciamo oggettivo della conversione. Allora, i settori fondamentali di questa cosa sono l'agricoltura, e guardate che non parlo solo di alimenti, cioè, l'agricoltura, ne abbiamo parlato un pochino a proposito di gas, di che cosa potrebbe diventare l'agricoltura italiana se questo atteggiamento che caratterizza i GAS venisse invece esteso con il sostegno dei governi locali e di tutta quanta la strumentazione che richiede. Ma l'agricoltura non è soltanto alimentazione, l'agricoltura produce materiale tessile per vestirsi, produce materiale di costruzione e il legno entra sempre di più negli standard dell'edilizia ecocompatibile. Agricoltura vuol dire anche generazione energetica, perché ci sono le biomasse, perché i terreni spesso possono essere tutti, perché i terreni possono essere utilizzati per l'energia eolica, anche in alcuni casi bene per energie fotovoltaiche e così via. Agricoltura vuol dire educazione, perché rimettere in contatto i nostri ragazzi con il mondo agricolo è una forma fondamentale di riconnetterli a quelle che sono le caratteristiche, le basi biologiche della nostra esistenza, che la cultura urbana ci ha fatto, e soprattutto la cultura industriale ci ha fatto molto perdere. Agricoltura vuol dire ricerca, perché la maggior parte delle innovazioni che hanno caratterizzato gli ultimi decenni sono marchingegni che imitano i meccanismi biologici della natura, e nell'agricoltura esiste proprio la possibilità di fare la sperimentazione di questo tipo. Agricoltura vuol dire salvaguardia del territorio, no? Qua c'è stato il terremoto, ma quando ci sono invece disastri tipo alluvioni, frane e cose di questo genere, lì sappiamo che questo deriva dal fatto, no, che la funzione di salvaguardia del territorio che l'agricoltura ha dalla notte dei tempi, da quando è sorta, eccetera, è stata abbandonata in favore della speculazione edilizia, della cementificazione e cose di questo genere. Ma guardiamo le cose più in maniera chiara dal punto di vista dell'energia e così ci capiamo. Il compito fondamentale della conversione ecologica nei prossimi due o al massimo tre decenni, e probabilmente anche meno, è quello di promuovere e realizzare un passaggio pressoché completo da una economia fondata sull'uso dei combustibili fossili a un'economia fondata sul ricorso alle fonti energetiche e all'efficienza energetica, perché con le fonti rinnovabili senza efficienza energetica non si combina niente, cioè sfruttando al massimo il potenziale che è racchiuso nella fonte che noi utilizziamo. Bene, quali sono i paradigmi di questo passaggio? Sono questi: che l'economia fondata sui combustibili fossili è caratterizzata dal ricorso a grandi impianti, pozzi petroliferi, campi metaniferi, miniere di carbone, oleodotti, gasdotti, treni e navi per trasportare il carbone, petroliere, gasificatori, rigassificatori, navi metaniere, centrali termoelettriche gigantesche, grandi raffinerie, grandi reti di trasmissione dell'energia elettrica, grandi reti di distribuzione della benzina che ce la porta ad ogni distributore in ogni angolo del... Grandi impianti vuol dire grandi investimenti vuol dire grandi capitali vuol dire grandi società multinazionali a struttura piramidale e centralizzata, grande potere alla finanza internazionale. In aggiunta a tutto questo, grandi guerre, perché per accaparrarsi le risorse si fanno le guerre. Tutte le guerre del secolo scorso, a partire dalla Prima Guerra Mondiale e quelle che abbiamo ereditato in questo secolo, in Afghanistan e in Iraq, eccetera, sono dovute al tentativo di accaparrarsi il petrolio o il gas o le fonti energetiche. Il paradigma fondamentale delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica è invece il decentramento. Piccoli impianti distribuiti sul territorio, differenziati, perché non c'è solo un tipo di fonte rinnovabili, no? C'è il sole, ma fotovoltaico e termico e termodinamico e vate alla pesca. C'è il vento, eolico con grande pale e microeolico, c'è la biomassa, c'è la geotermia, c'è lo sfruttamento delle maree, c'è lo sfruttamento del motondoso e così via. C'è lo sfruttamento idroelettrico, ovviamente, e anche lo sfruttamento soprattutto non le grandi dighe che sono devastanti, ma le piccole dighe, addirittura il micro idraulico, cioè quello che hanno scoperto e che stanno per esempio facendo a New York, no, è che tutti gli scarichi idraulici sono potenziale fonte di energia, cioè basta mettere dei piccoli rotori lungo le tubature attraverso cui esce da casa nostra l'acqua che abbiamo utilizzato, e questo genera energia, pochissima, certo, ma se si moltiplica per migliaia questi impianti, come è possibile fare anche con costi relativamente bassi, anche questa è una fonte molto sfruttabile di energia. Ma non mi soffermo. Poi deve essere differenziata, ogni territorio ha, intanto non si ricorre a una sola fonte, ma a tutte quante, in un mix che dipenda dalle caratteristiche del territorio. In alcune c'è il vento, certi tetti sono insolati, altri no, il vento non è uguale dappertutto, il sole non batte da tutte le parti, la biomassa ovviamente ha senso utilizzarla se è di prossimità, se invece viene dall'altra, dagli antipodi, non ha assolutamente nessun senso costruire impianti a biomassa, ma in Italia li facciamo perché ci sono gli incentivi che lo rendono conveniente e così via. E poi sono interconnessi, cioè devono essere interconnessi da delle reti intelligenti che permettono di succhiare energia dalla rete quando me ne serve di più di quella che io produco in loco, e di cedere l'energia che produco comunque perché il sole batte, il vento gira, anche quando io non la consumo. E questo vuol dire un'organizzazione proprio della rete completamente differente. Questa alta differenziazione, naturalmente si può fare anche il contrario, cioè i prati coperti da pannelli solari che vi ho descritto sono la logica del grande impianto, quindi dell'energia fossile, che è quella che ha caratterizzato tutto lo sviluppo economico del secolo scorso, applicato alle energie rinnovabili, alle fonti rinnovabili. Si può fare, no? Anzi, si può fare anche di più. Molti di voi avranno sentito parlare del progetto Desert Tech, no? Che è esattamente l'idea di andare a coprire alcune centinaia di chilometri quadrati del deserto. Inizialmente hanno pensato alla Libia perché era comoda e vicina e tranquilla, adesso il progetto è sospeso perché la situazione libica è piuttosto turbolenta. Ma interessante, dicevano, questa soluzione del Desert Tech ci libererà dalla turbolenza propria dei paesi medio orientali, che sono i principali fornitori di petrolio. Se vai a fare l'energia solare in Libia e poi te ne accorgi della turbolenza. Ma detto questo, è una logica da grande impianto, no? Fare l'energia solare là e poi trasportarla via cavo in Europa, eccetera. È la logica del grande impianto, è la logica vecchia. Si può fare, ma i vantaggi sono molto limitati, no? Mentre i vantaggi dell'energia diffusa, della generazione energetica diffusa, sono enormi. Vuol dire che ciascuno è in qualche maniera, o ogni comunità perlomeno, ogni raggruppamento umano è responsabile e autonomo dal punto di vista energetico, al massimo connesso e dipendente, ma in maniera interattiva con i suoi vicini. Però questa cosa qua non si può gestire centralmente, no? Perché non si fa la conversione ecologica in campo energetico, dove si sa che è assolutamente necessario farla entro breve, perché sennò il pianeta va a fuoco, ma anche che dal punto di vista economico conviene, perché il sole non costa niente, il petrolio è sempre più difficile da estrarre, siamo, come sapete, vicini al picco di estrazione del petrolio. Perché un processo del genere non può essere governato dall'alto, anche se il nostro governo, cosa che non è, perché Monti non ha nominato l'ambiente nemmeno una volta in 8 mesi che è al governo, credo che non sappia nemmeno di che cosa si tratta, perché per lui c'è solo lo spreco. Ma anche se un governo volesse farlo, non è un processo che può essere governato centralmente, deve essere decentralizzato, territorializzato. Perché? Perché appunto perché è altamente differenziato, perché il sole non batte dappertutto nella stessa maniera, perché ogni tetto è differente dall'altro, perché ogni casa, ogni piccola azienda, ogni azienda agricola, ogni negozio, mercato, ufficio ha dei fabbisogni energetici differenti, e quindi tutto quanto l'impiantistica, sia per quello che riguarda la generazione energetica, sia per quello che riguarda l'efficienza energetica, cioè la ristrutturazione dell'edificio, del macchinario, degli elettrodomestici e così via, in funzione di una riduzione del consumo, sono differenti da zona a zona. Ma pensate alle nostre abitazioni, tutte avrebbero bisogno di essere un po' ristrutturate per consumare meno energia nel riscaldamento, negli impianti, eccetera, meno dispersione. Ma ogni abitazione è diversa dall'altra. E quindi, per programmare una conversione di questo genere, ci vuole una programmazione differenziata e articolata territorio per territorio, addirittura edificio per edificio, famiglia per famiglia, casa per casa. Quindi ha bisogno di una conoscenza specifica del territorio che a livello centrale non c'è. Chi ha questa conoscenza specifica del territorio? Soltanto chi su quel territorio vive o lavora. Aggiungo una cosa, ce l'ha adesso? No. Ciascuno di voi sa qual è il suo vero fabbisogno energetico se volesse, senza privarsi di niente, risparmiare al massimo? Sa se il suo tetto è insolato, quanto può produrre, se ha senso mettere i pannelli solari, fotovoltaici, eccetera, sul proprio tetto? No. Ci vogliono naturalmente degli esperti competenti, ma bisogna che ciascuno di noi venga interrogato su questa questione qua, cioè riesca a esprimere quali sono le sue esigenze e le potenzialità, no, del posto dove abita, dove vive, dove lavora e così questo genere. No? E questo non è un interrogatorio di terzo grado che si svolge in polizia, ma è soltanto una creazione di conoscenza condivisa che si può creare in uno spazio pubblico condiviso. Cioè in posti, assemblee, circoli, gruppi di lavoro, eccetera, dove si discute delle esigenze, delle possibilità, no, di conversione tecnologica del proprio energetica del proprio territorio. Analogamente come in campo agricolo, no, la conversione dell'agricoltura di prossimità ed ecologica può avvenire soltanto, no, attraverso una discussione collettiva e condivisa su quali sono le proprie esigenze e quali sono le potenzialità del territorio che le può fornire. Esattamente come nel campo della mobilità, dato che dovremo rinunciare, io spero nel più breve tempo possibile, ad avere una macchina a testa, perché se questo è l'unico modello di consumo che concepiamo, è esattamente quello che stiamo trasferendo ai paesi cosiddetti emergenti, cioè a 1,5 miliardi di cinesi, no? Che per avere lo stesso tasso di motorizzazione dell'Europa dovrebbero avere 750 milioni di automobili, cioè raddoppiare quello che attualmente è il parco automobilistico esistente. Siccome siamo oggi 7 miliardi su questa terra, per avere lo stesso tasso di motorizzazione dell'Europa, non dico dell'Italia perché l'Italia ha molte più automobili che il resto dell'Europa, dovremmo avere 3,5 miliardi di automobili. Non ci stanno sulla, cioè non parlo del consumo di ferro, di gomma, di benzina, di carburante e delle emissioni di anidride carbonica e di gas climalteranti. Parlo della strada, cioè non si può asfaltare territorio sufficiente a contenere 3,5 miliardi di automobili o 4,5 quando nel 2050, quando saremo probabilmente 9 miliardi, perché non c'è a sufficienza suolo, no? Non mangeremo più niente perché non c'è più niente da coltivare. Quindi o noi pensiamo che soltanto noi possiamo continuare ad andare in automobile e gli altri devono andare a piedi o su autobus scassati, no? Ma non ce lo lasciano mica fare, perché oggi i cinesi sono economicamente molto più forti di noi e fra un po' ci diranno no, andiamo noi in automobile e voi vi mettete ad andare a piedi. Oppure adottiamo dei sistemi di trasporto condividendo i mezzi di trasporto il più possibile, in modo che a parità di vantaggi e con dei costi economici e ambientali molto minori possiamo ottenere lo stesso grado di mobilità. Allora, in tutti questi campi, l'edilizia, l'urbanistica, la salvaguardia del territorio, l'agricoltura, la generazione energetica e la produzione, eccetera, no, l'essenziale della conversione ecologica è che viva del contributo di saperi, di conoscenza che ciascuno di noi ha, senza il quale questa conversione non può essere fatta. Basta enunciare questo principio per capire che qua stiamo parlando di una nuova forma di democrazia partecipata, che non elimina la democrazia rappresentativa del Parlamento, dei consigli comunali, regionali, eccetera, ma che deve sicuramente affiancarla. E che non vuol dire, no, democrazia partecipata, che noi andiamo là e gli diciamo che cosa devono fare, ma vuol dire che soltanto noi abbiamo potenzialmente le conoscenze necessarie a capire che cosa si può fare. E naturalmente, se ci mettiamo insieme, anche la forza per imporre alle assemblee rappresentative di tener conto di quello che viene fuori dal concorso dei saperi di tutto. Questa cosa qua è venuta fuori molto bene, no? Nella discussione sul referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Acqua, bene comune, vuol dire che non ci interessa soltanto, no, che gli acquedotti continuino o vengano di nuovo, ritornino nelle mani dei poteri pubblici e non delle aziende private, perché li hanno amministrati molto male, nella maggior parte dei casi, anche i poteri pubblici. Vuol dire che noi dobbiamo avere voce in capitolo su come viene gestita e che cosa, come deve venire distribuita la risorsa idrica, così come la mobilità, così come l'energia, così come l'agricoltura, eccetera, perché soltanto noi abbiamo la capacità di fornire, se giustamente coinvolti, le conoscenze necessarie a ottimizzare le cose. Questa è una democrazia sostanziale, cioè vuol dire che il potere di voto, di decisione, eccetera, coincide con il contributo che ciascuno, di conoscenze che ciascuno dà alla definizione di un piano e di un programma di conversione. Cioè non è semplicemente il sondaggio, non è semplicemente il referendum in cui rispondi sì o no, non è semplicemente il voto dato a un partito piuttosto che un altro, che poi sono tutti uguali e fanno tutti abbastanza pena, no? È il fatto che tu costruisci un programma attraverso un contributo sostanziale e insostituibile, no? Di ciascun individuo, a condizione che questo nasca da un processo di confronto e di condivisione. Questo è, secondo me, no, il messaggio fondamentale della conversione ecologica. La democrazia e la sostenibilità, sia ambientale che sociale, cioè l'equità, eccetera, non possono che nascere da una partecipazione attiva della cittadinanza, magari non di tutti, ma comunque di una componente sostanziale della cittadinanza, senza la quale, no, la crisi è destinata a riprodursi, a perpetuarsi, ad aggravarsi nelle forme in cui l'abbiamo vista aggravarsi nel corso degli ultimi 5 anni. Grazie. Grazie.